Castelli, Secchi è assente giustificato, Scala, Lombardini Giuseppina, Cedro, Invernizzi Riccardo è assente anche lui giustificato, Paruzzi, quindi 11 presenti e 2 assenti. Seduta.
Prego.
I verbali da approvare si riferiscono a due sedute. La prima seduta è quella del 30 novembre 2018, la seconda del 28 dicembre 2018. Per quanto riguarda i punti che erano all'ordine del giorno della prima seduta, quindi quella del 30 novembre, avevamo la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, la comunicazione di un prelevamento di somme dal fondo di riserva, la variazione al bilancio di previsione 2018 numero 5 e l'approvazione del regolamento per la francazione dei livelli. Leggo anche i punti che c'erano all'altro ordine del giorno, dopodiché si faranno due votazioni, una per una seduta, una per l'altra. Quindi nella seduta del 28 dicembre erano all'ordine del giorno la comunicazione di prelevamento di somme dal fondo di riserva, l'approvazione dell'aliquote dell'IMU, la determinazione delle aliquote della TASI, l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe relative alla TARI, l'approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma, l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione di beni immobili comunali non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, c'era poi l'approvazione del documento unico di programmazione e l'approvazione del bilancio di previsione. Infine c'era la revisione delle partecipazioni societarie. Quindi c'è una doppia votazione.
Quindi, passiamo alla prima votazione, che è quella relativa al Consiglio Comunale del il più vecchio del 30 novembre.
Sì. Al 30 novembre l'unica assente era lei. Sì.
Bene. Sempre meglio. Allora, 30 novembre, quindi la votazione. Favorevoli? 10. Astenuti? 1. Contrari? Nessuno. Mentre per la votazione dei verbali relativa alla seduta del 28 dicembre io non c'ero. Chi altri? È dottor Scala. Perfetto. Controlli lei. D'accordo, quindi anche per questa votazione favorevoli? Quindi sono 9. Astenuti? 2. Contrari? Nessuno. Sì. Contrari nessuno. Bene. Passiamo quindi al secondo punto dell'ordine del giorno, che è la comunicazione dei prelevamenti delle somme dal fondo di riserva del bilancio 2019. L'assessore Bussola.
Sì, buonasera a tutti. Sì, c'è poco da dire, questo è un prelievo dal fondo di riserva per 3.300 euro. 1.000 euro erano per i contributi associativi annuali, ci siamo iscritti a una qualche banca dati degli enti locali aggiuntivi, penso sia l'IFEL, e invece 2.300 è servizi funebri che purtroppo abbiamo dovuto pagare, sono rimasti a carico del comune.
Scusate, una mera comunicazione e quindi possiamo passare al punto 3, che invece è la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2019 approvata con deliberazione di giunta comunale numero 33 del 1 aprile 2019. Cedo ancora la parola all'assessore Bussola.
Sì. Sì, nel mese di gennaio il ministro Salvini ha fatto un provvedimento appunto del Ministero dell'Interno dove ha assegnato 400 milioni stanziati per la messa in sicurezza del patrimonio comunale, solo per i comuni che avevano fino a 20.000 abitanti. Quindi per quanto concerne il comune di Ballabio, questo ha riguardato, avendo tra 2.000 e 5.000 abitanti, 50.000 euro. E vi era quindi l'urgenza di fare la procedura, perché noi abbiamo deciso di investirli in asfalti per la messa in sicurezza delle strade. Quindi niente, 50.000 euro di entrata appunto da questo fondo ministeriale e 50.000 euro in uscita per gli asfalti delle vie di Ballabio.
Significa. Dove votiamo?
Prego. Sì, sembra un po' anacronistico, cioè se la descrizione riportata per i capitoli è corretta. Allora, per il capitolo dell'entrata leggiamo contributo dello Stato destinato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. E che questi 50.000 euro qua, quindi li spendiamo nell'asfaltatura delle strade, cioè non vedo la relazione, una relazione talmente bassa da dire ci giochiamo, insomma.
Okay, allora, faccio una risposta. Allora, visto che questo provvedimento del Ministero prevede però una scadenza tassativa perentoria che è del 15 maggio 2019, per iniziare i lavori, se andiamo a vedere nel sito del Ministero, sono andato giusto l'altro giorno, nelle FAQ è proprio una domanda fatta da tanti comuni, a tanti enti locali, se chiedevano se le asfaltature rientravano per la messa in sicurezza, e la risposta è stata proprio di sì, soprattutto quando le strade presentano delle buche che possono essere pericolose, anche perché la nostra scelta si è indirizzata anche in considerazione del fatto che i tempi sono stretti e bisognava fare qualche cosa che fosse abbastanza celere, non si poteva fare un provvedimento che se no avremmo potuto fare mettere la nuova discarica, il nuovo centro di raccolta, i tempi lì, a parte che i soldi ce l'abbiamo già, però i tempi lì erano più lunghi e quindi ci voleva qualcosa di snello.
Anche su questo avrei qualcosa da dire, nel senso che se avessimo un DUP a posto con elencati i progetti che questa amministrazione intende fare, probabilmente avremmo avuto anche dei progetti nel cassetto da adottare per queste situazioni, sia per le scuole che per le altre entità comunali.
Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli. Quanti siamo? 8. Astenuti? Nessuno. Contrari? 3. E la delibera è approvata. Passiamo al punto numero 4, che è invece la variazione al bilancio di previsione 2019. Dottor Bussola, ancora lei la parola.
Sì, questa variazione prevede molte somme che sono in realtà tecniche, diciamo messe su proposta dei vari uffici comunali, come ad esempio possiamo trovare 10.000 euro di diritti della carta d'identità elettronica di spettanza ministeriale che rientrano sia nelle maggiori entrate e sia nelle maggiori uscite. Questa è una sorta di partita di giro, oppure anche abbiamo due voci che riguardano raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, una cifra anche abbastanza importante, 48.000 euro, ma in realtà ce l'abbiamo sia nelle maggiori uscite che nelle minori entrate, perché il ragioniere ha inteso di dover cambiare l'attribuzione del capitolo, ma nulla cambia, perché la TARI l'abbiamo già approvata a dicembre e non è cambiato niente. Però non è solo questo, qui c'è una vera notizia, che è la notizia del giorno, che è che la Regione Lombardia ci ha erogato un contributo di 100.000 euro per la sistemazione del torrente Grigna. Per questo, quindi, io per questo faccio anche un ringraziamento proprio al sindaco e all'assessore Simonetti, che sono andati in regione proprio a far valere le nostre ragioni. Questo è un qualcosa di estremamente positivo, perché troppo spesso, come già avevamo parlato nello scorso consiglio comunale, si aspettano le disgrazie per poi andare a lamentarsi e puntare il dito. Ecco, qui invece è un qualcosa di realizzato. Allora, questo contributo prevede appunto un intervento che deve essere finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico del torrente Grigna, e in pratica consiste appunto nella verifica, nel controllo, nella pulizia dell'alveo, nella realizzazione di difese spondali o in traverse di riduzione della velocità dell'acqua. Quindi un capitolato che si aggira, appunto, è 100.000 euro tondi tondi, e per il quale si prevede che i lavori devono essere appaltati entro il 30 settembre 2019 e avranno una durata di 90 giorni. Quindi questa è la notizia del giorno, e quindi penso che anche la minoranza su questo debba essere contenta.
Ci sono interventi?
Sì, mi sembra molto scarna, cioè, la presentazione di questo progetto, cioè qualche notizia in più in sostanza, che cosa si vuole fare con questi 100.000 euro? Cioè, non ho capito bene che cosa farà questo progetto.
Sì, sì. Sì, però su questo allora non ha niente da dire. Ok. Va bene, niente, allora io direi di votare. Allora.
Avremo modo di poi illustrare, c'è cioè una proposta di
Io ho appena letto tutto.
Ci mancherebbe altro. Votiamo. Allora, favorevoli? Astenuti? 2. Contrari? 1. La delibera è approvata. C'è la doppia votazione, dottoressa? Sì. Allora votiamo per l'immediata esecutività, che quindi favorevoli 8, astenuti 2, e contrari 1. Passiamo al successivo punto, che è quello dell'approvazione del regolamento della commissione sismica, e cedo la parola all'assessore Simonetti. Grazie.
Buonasera a tutti. Qualche mese fa era stato portato, se non ricordo male, in Commissione Ambiente e Territorio la necessità, come dettata dagli uffici, di individuare la cosiddetta commissione per quanto riguarda la sismica. Diciamo che le azioni per la riduzione del rischio sismico negli ultimi anni hanno visto evidentemente una evoluzione legislativa, normativa abbastanza importante, ovviamente, e che i comuni devono poi recepire. L'ufficio tecnico ci ha evidenziato la necessità di individuare questa commissione, formata da 3 esperti, come è stato illustrato in commissione, con un'esperienza di progettazione di carattere sismico, e quindi un geologo e un ingegnere, che siano di supporto, sostegno e in collaborazione evidentemente agli uffici per quanto riguarda la valutazione di progetti e l'esame e l'approvazione di queste progettualità. Il responsabile del procedimento è sempre l'ufficio tecnico, la commissione dura in carica 3 anni e per coloro i quali fanno parte di questa commissione ci sono evidentemente delle impossibilità a ricoprire delle cariche evidentemente che possono essere ritenute inopportune oppure vietate, insomma. È uno strumento previsto dalla normativa e che ha avuto, se non ricordo male, il parere favorevole di tutta la commissione ambiente e territorio.
Possiamo passare alle votazioni. Favorevoli? Quindi siamo 10. Sì. Astenuti? 1. Contrari? Nessuno. La seconda votazione sempre. Favorevoli? 10. Astenuti? 1. E contrari? Nessuno. La delibera approvata. Grazie. Lascio ancora la parola all'assessore Simonetti per l'approvazione del capitolato speciale per la concessione della gestione dell'area e di edificio del parco Monte Due Mani con realizzazione di pasticceria, gelateria e ludoteca. Prego, assessore.
Grazie, sindaco. Con questa delibera l'amministrazione propone evidentemente al vaglio del Consiglio Comunale quello che è il frutto di un intenso lavoro svolto dal sottoscritto, dagli uffici e anche evidentemente dalla Giunta, dai colleghi di Giunta per la composizione di un capitolato speciale sulla base di tutto un lavoro fatto dalla provincia di Lecco, quindi noi ci siamo un po', come dire, rivolti alla provincia per un punto di partenza che attraverso i suoi uffici degli appalti e contratti ha maturato un'esperienza importante su tutti i comuni della provincia, e con questo capitolato ci sarà la possibilità per gli operatori economici, per le associazioni, per coloro i quali saranno interessati, di effettuare una proposta per la gestione del cosiddetto Parco Due Mani. Diciamo che la realizzazione di questo capitolato speciale è stata abbastanza complessa perché la situazione di questo edificio è variegata. All'interno di questo parco ci sono delle strutture e sono state evidenziate nel capitolato speciale. C'è una porzione verde, grigia, eccetera, c'è un campo di calcio, una piastra polivalente per il pallacanestro, campi da ping pong, il campo di calcio, un'area di sgambettatoio cani, il cosiddetto fabbricato centro polifunzionale e la sede degli alpini. All'interno di questo capitolato si andrà a offrire evidentemente agli operatori economici la gestione di una parte di queste strutture, sono escluse l'area dello sgambettatoio cani, la gestione dell'area arrampicata indoor o palestra indoor, come viene comunemente chiamata, la manutenzione del verde che rimane in capo all'amministrazione, la gestione del mercato agricolo, la saletta conferenze e la sede degli alpini. Il bando è previsto per una durata di 15 anni, quindi la concessione per una durata di 15 anni, ad un prezzo, ad un canone di partenza, voglio dire, proposto di euro 10.000, coloro i quali andranno ad offrire, colui il quale sarà poi ritenuto il concessionario, dovrà realizzare questa area all'interno del centro polifunzionale di pasticceria, gelateria, ludoteca, andando poi a collaborare su un lato con i gestori e con l'area di arrampicata indoor e dall'altro lato con quella che sarà nella giornata festiva, nella giornata della domenica, del mercato agricolo, e nelle altre giornate quegli spazi saranno identificati come ludoteca. è un bando abbastanza complesso, quindi mi sento di ringraziare innanzitutto la provincia di Lecco, perché con la dottoressa Funghini ci sono state diverse interlocuzioni, la dottoressa Barone e gli uffici con i quali evidentemente abbiamo costruito, diciamo, un vestito un po' su misura, vista la situazione del centro polivalente, che era abbastanza variegata. Ecco. È stato valutato due volte in Commissione Ambiente e Territorio, ci sono state due commissioni, devo dire, anche molto attive, nel senso che ci sono state anche da parte dei gruppi di minoranza delle segnalazioni delle quali abbiamo tenuto conto, e l'auspicio mio è che ci possa essere evidentemente qualche operatore economico che possa manifestare il suo interesse nella gestione di questo centro. Insomma, l'obiettivo in ultima analisi è quello evidentemente di dare alla comunità di Ballabio un centro polifunzionale che dia una offerta di servizi evidentemente migliore, più strutturata di quella che c'è, poi se fosse anche un'associazione a gestire la cosa, voglio dire, non sarebbe male, insomma, tanto meglio, però questi sono i miei personalissimi auspici, insomma. Grazie.
Vedo che dappertutto, diciamo, si fa riferimento a gelateria e pasticceria, cioè è perché ci sono già degli orientamenti verso questo tipo di attività già emersi, già in fase avviata, oppure se invece dalla gelateria fosse l'osteria cambierebbe qualcosa?
Sì, mi scuso di questo. Ieri mattina ci siamo accorti con la dottoressa di piccoli errorini da sistemare, e quindi c'è stato questo ritardo, me ne assumo evidentemente la responsabilità e mi scuso. Per quanto riguarda invece...
Volevo solo dire che effettivamente è dovuto il ritardo a questo piccolo inconveniente, che comunque il regolamento prevede sì che la documentazione venga consegnata 48 ore prima, però in linea di massima, quindi alle volte sì, alle volte capita che qualche documento ci viene mandato un po' dopo. No, allora lì c'è stato un altro problema e ci si è... Ieri mattina
no. C'è stato proprio
tutto. No,
loro
sono
perché abbiamo modificato, e quello è... Sì, quei due.
Due pagine. Parlando di tutto il materiale che è arrivato ieri mattina, perché non c'era arrivato.
Siamo andati a
telefonato. È dovuto a dei lavori che sono stati fatti praticamente a server su Zimbra. Infatti stamattina avete ricevuto tutta la telefonata, se avevate il materiale, perché ho fatto verificare quando ho capito che c'erano effettivamente dei problemi.
No, rispondo, no, è stato creato così, o non ho, diciamo, precedenti indicazioni. Questo, diciamo, è che l'indirizzo che è stato dato, auspichiamo che ci siano operatori che possano fare delle proposte, qualora non vi fossero, qualora vi fosse qualcuno interessato a fare un'osteria, l'amministrazione la valuterà, ecco, però non abbiamo, diciamo, precontatti oppure indicazioni su questo tipo di offerta piuttosto che un'altra. Guardi, ho parlato con gli uffici di questa cosa anche ieri mattina. La normativa dice che va allegato un prospetto di sostenibilità, quindi per quello che mi hanno spiegato gli uffici è un po' diverso da come lo intendiamo noi o come lo intendo io, cioè devo fare evidentemente un certo fatturato che mi deve pagare tutti gli esborsi, tutti i costi e ci deve essere evidentemente poi il cosiddetto utile d'impresa. La norma dice che va allegato un prospetto di mera sostenibilità e quindi gli uffici hanno ritenuto di individuare sulla base del canone proposto, quindi si parte dal canone proposto come punto di partenza, un elenco di costi e poi di proventi per quantomeno giustificare la sostenibilità. Sono sicuro che questo schema poi sarà diverso dal punto di vista, diciamo, di un bilancio di un'azienda che dovesse entrare evidentemente o di un'associazione, perché evidentemente questo riguarda solo la sostenibilità del capitolato.
Posso intervenire? Aggiungo da consulente che i conti poi in tasca li fanno gli imprenditori, cioè noi qui, come dice l'assessore, è un prospetto di massima che viene fatto perché è previsto dalla legge. Io da consulente sono convinto che in realtà i proventi da questa gestione debbano essere molto superiori a questa cifra.
Siamo d'accordissimo.
Siamo d'accordo.
Passiamo quindi alle votazioni. Favorevoli? Siamo in 8. Astenuti? 2. Contrari? 1. Rivotiamo per l'immediata esecutività. Sì, favorevoli? 8. Astenuti? 2. E contrari? 1. La delibera approvata. Passiamo al punto numero 7. Convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive, approvazione dello schema. Assessore Bussola,
sì,
prego.
Ecco, quella dello sportello unico attività produttive, cosiddetto SUAP, è un qualcosa che parte da lontano, un problema che abbiamo cercato di risolvere dal momento in cui ci siamo insediati, perché questa attività prima veniva demandata all'ufficio di polizia locale, che per legge non è titolata a gestire questo tipo di servizio. Infatti, dopodiché l'abbiamo affidata all'ufficio tecnico, però nel contempo, fin da subito, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni alternative. E infatti, come anche ha detto l'assessore e il presidente della comunità montana nell'ultima assemblea, il comune di Ballabio ha fatto proprio da pungolo per la realizzazione di questa gestione associata. A mio avviso è uno degli esempi delle politiche virtuose fra comuni, in quanto finalmente i comuni dovrebbero essere 26, se poi saranno 24 o 25 poco cambia. Finalmente dei comuni si mettono insieme per gestire qualche cosa con delle evidenti economie di scala, nonché degli aspetti, delle esternalità positive riguardo al tipologia di servizio, perché come professionista mi è capitato spessissimo di fare pratiche per un comune o per un altro e nonostante la normativa dovrebbe essere la medesima, poi in realtà le interpretazioni, i cavilli sono differenti e quindi avere un unico interfaccio per tutti i comuni della Valle e della Valsassina è estremamente positivo, quindi le stesse regole. E poi un altro aspetto positivo è che le modalità con cui viene fatto, perché si è deciso di di affidarsi tramite la società Lario Desk, che è una società correlata con la Camera di Commercio di Lecco, si è deciso di tenere il impreseinungiorno.gov. E anche questa è una scelta che appoggiamo in pieno, perché anche qui capitava, cioè questo sito è stato creato ancora ai tempi del governo Berlusconi, però nonostante doveva essere uguale per tutta Italia, invece troppi comuni hanno fatto diversamente. A Como c'è Muta, nella Bergamasca dei comuni che si sono associati hanno fatto dei software loro, e invece qua finalmente utilizzeremo il portale nazionale tutti quanti e quindi con sotto la supervisione dell'ingegner Maroni, che è l'ingegnere della comunità montana, e quindi ci sarà questo servizio che sarà il medesimo per tutti, con appunto anche il vantaggio per noi, per quanto riguarda i nostri uffici, che si libereranno anche di un certo tipo di lavoro.
Scusa Bussola, non mi è chiarissima la cosa, cioè nel senso che quindi è stato adottato come uno strumento che è un portale nazionale, se ho capito bene, e quindi diciamo la convenzione cosa riguarda? La propagazione della metodologia circa l'utilizzo di questo strumento, o è qualcos'altro la convenzione?
Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli 10, astenuti 1, contrari nessuno. Rivotiamo, vero dottoressa? Favorevoli, quindi 10, astenuti 1 e contrari nessuno. La delibera è approvata. Punto numero 8. È l'approvazione del programma annuale 2019 del Comitato Gemellaggi, quindi cedo la parola questa volta all'assessore Gattinoni. Prego.
Buonasera a tutti. Quest'anno il programma del Comitato Gemellaggi è molto ricco, perché oltre alla cena sociale in programma tra poco, immagino che abbiate già visto in giro la locandina, comunque siete tutti invitati a partecipare. Oltre al torneo di burracco nel mese di luglio e una gita che sarà in programma per quest'autunno, quest'anno abbiamo due momenti di scambio, perché dal 30 giugno al 6 luglio ospiteremo noi i ragazzi. Anche quest'anno arrivano 15 ragazzi, la bozza di programma per i giorni in cui i ragazzi saranno qua è ancora in via di definizione, però ci saranno come al solito delle gite in montagna con pernottamento. E come città quest'anno si pensava di visitare la City Life a Milano. E in più è prevista una giornata sportiva, proprio tutto il giorno di torneo, in collaborazione con l'SC. Come famiglie ospitanti siamo a buon punto, però ovviamente io invito sempre chi ha la possibilità di ospitare o di accompagnare nelle gite di farsi avanti. Altro importante momento di scambio invece sarà dal 27 agosto al 1 settembre, quando saremo noi a recarci su Aiglion per continuare i festeggiamenti che abbiamo iniziato qua l'anno scorso. Questo è quanto.
Domanda, il contributo quindi di 3.000 euro, se sì, non sbaglio, di quest'anno e dell'anno scorso, come giocano con le attività previste in piano quest'anno? Cioè, che cosa andiamo a finanziare con quei contributi?
E poi ci allegherà.
Finanziamo anche l'andazzo corrente per gestire queste cose quest'anno, oppure sono finalizzati a altri interventi nell'ambito sempre del comitato?
Di solito noi andiamo a pagare le spese assicurative e poi in base al preventivi che ci viene presentato. In più ci sarà. E poi calcolo che dobbiamo anche andare su noi, quindi ci sarà da cercare di tenere bassa la retta del viaggio, prendere i regali da portare, cioè quest'anno c'è tanta roba da prendere.
Ok, possiamo passare alla votazione quindi. Favorevoli? 10, astenuti 1, contrari nessuno. Rivotiamo, rivotiamo, quindi favorevoli 10, astenuti 1 e contrari nessuno, e la delibera approvata. Successivo punto, sempre l'assessore Gattinoni, sono le modifiche al vigente regolamento comunale per l'uso del parco pubblico Grignetta in via Confalonieri. Prego.
Allora, come sapete adesso al parco Grignetta non c'è più la tensostruttura, ma è stato realizzato questo locale pluriuso riscaldato che quindi è possibile utilizzare durante tutto l'anno con qualsiasi condizione atmosferica. Per poter rendere fruibile questa nuova struttura era necessario adeguare il regolamento del parco Grignetta. Quindi c'è stato un adeguamento puramente formale, nel senso che nel regolamento precedente si parlava di casetta e tensostruttura, mentre adesso parliamo di cucina e di locale pluriuso. Per quanto riguarda invece la sostanza, cosa cambia? Per le associazioni o comunque per chi fa richiesta del parco Grignetta l'iter resta sempre uguale, quindi come si aveva diritto prima a usufruire della tensostruttura, adesso c'è la possibilità di utilizzare il locale pluriuso, che può ospitare al massimo 50 persone. Una cosa che abbiamo aggiunto per venire incontro alle esigenze dei cittadini, perché comunque è stata una cosa molto richiesta e molto sentita, è stata concedere la possibilità ai privati di poter usufruire del solo locale pluriuso, senza dover per forza richiedere tutto il parco. Quindi, come vedete nell'articolo 4, abbiamo aggiunto questo capitolo, cioè che il locale concesso a titolo gratuito su richiesta di un richiedente in paese a gruppi di persone di numero non inferiore a 10 per pura finalità recreativa. Il locale viene concesso per un massimo di 3 ore e ovviamente si raccomanda il rispetto evitare schiamazzi, musica nelle ore serali. Per il resto tutto rientra nell'attuale regolamento del parco Grignetta.
Qui i genitori che vogliono organizzare la festa di compleanno possono chiedere.
Esatto, questa era proprio la richiesta che tutti hanno fatto.
Per cui fanno la richiesta e poi devono lasciare.
Sì, quindi minimo 10 persone.
Per il discorso del riscaldamento?
Per il discorso del riscaldamento comunque c'è una stufa a pellet, quindi chi deve usufruire l'accende, cioè è semplice, c'è solo un off giusto, cioè solo da accendere.
Sì, ci sarà qualcuno che organizzerà la cosa.
Sì, chi richiede.
E poi quando ho finito di utilizzarla qualcuno che vada a fare il controllo.
Sì, quello era già nel regolamento.
Dello spazio, no, questo ve lo dico, non c'entra.
No, quello c'è già nel regolamento.
Lo sto associando al discorso due mani, perché sì. Il due mani non è controllato quando c'è un gruppo che va via e ne arriva un altro. Perché è successo quest'anno di doverlo utilizzare con i bambini della scuola materna e abbiamo dovuto fare le pulizie prima di poter usare dai bagni, ma anche proprio alla sala dei convegni. Per cui in questo momento io stavo pensando alla saletta, bellissimo, festa di compleanno, genitori e così via, però chiaramente qualcuno che passi a fare un controllo, perché se no...
Giustificato,
era da... Sì. C'è proprio scritto che abbiamo aggiunto che c'è l'obbligo di pulire il locale pluriuso
sì.
E poi c'è questa cauzione di 200 euro che devono dare, che se quando uno controlla non è pulito o ha rotto qualcosa, 200 euro c'è il tempo.
Questo è importante, che ci sia chi faccia il controllo,
sì, sì.
Perché era
sì, sì.
Quindi passiamo alle votazioni. Favorevoli 9, astenuti 1, contrari 1. Rivotiamo, vero, per l'immediata esecutività, quindi favorevoli 9, astenuti 1, contrari 1 e la delibera approvata. Terminiamo col punto 10, che è l'approvazione del regolamento del nucleo squadra antidegrado. Quindi è con l'approvazione del regolamento del nucleo squadra antidegrado, nasce appunto la squadra antidegrado comunale. In verità ero convinta che in tanti sapessero cosa fosse una squadra antidegrado, perché sui giornali nazionali comunque se ne è parlato ampiamente, invece mi sono dovuta ricredere, visto certe polemiche un po' tirate per i piedi che hanno accompagnato questo annuncio. Innanzitutto vorrei specificare cosa non è una squadra antidegrado. Allora, non è innanzitutto un'invenzione del sindaco di Ballabio, ma direi che la paternità spetta al primo cittadino di Milano e sta di fatto che comunque sono presenti queste squadre in tanti comuni, sia piccoli che grandi, del nostro paese. Naturalmente non si vuole fare il verso alla questura, non si tratta ovviamente di squadra mobile né di squadra narcotici, neanche della buon costume, insomma qualche buon tempone ha avuto anche da polemizzare sul fatto che si chiamasse squadra, ma anche qui il nome non l'ho certo inventato io. Non c'entra nulla con il controllo del vicinato. Non raccoglie i sospetti dei residenti e li comunica via WhatsApp ad un coordinatore. Non ha nulla a che fare con le ronde, perché non va a caccia di malfattori, di balordi, non si occupa della prevenzione di reati. E anche se ovviamente chi va in giro, se dovesse assistere a qualche cosa che non va, come ogni buon cittadino che si rispetti, cosa fa? Segnala ovviamente il tutto alle autorità. E in questo senso più cittadini sono in giro per il paese e meglio è. Non è nemmeno un impiego comunale. Qualche comune usa, cioè nel senso impiega i cittadini, però dietro il pagamento di un compenso, invece noi abbiamo scelto di operare attraverso puro volontariato. Non è neanche un lavoro di nettezza urbana. In alcuni comuni le squadre antidegrado intervengono direttamente, ripristinano ad esempio il decoro urbano, ma anche qui si tratta di personale retribuito. E invece nel nostro caso si tratta solo di monitorare da parte dei volontari la situazione di parchi, di edifici comunali, piuttosto che di buche nelle strade, eccetera. E quindi solo di segnalare eventualmente queste mancanze. Quindi, sgomberato, diciamo così, il campo dagli equivoci, direi che bastano poche parole per dire di che cosa si tratta. Si trova all'articolo 3, cioè la definizione dell'attività. Le attività ritenute utili alla collettività in cui coinvolgere i volontari sono individuate tra i seguenti settori di intervento: servizio nelle aree pubbliche, svolgere attività di volontariato sul territorio, segnalazione di eventuali problemi, necessità di intervento. Il volontario svolge compiti di tutela del territorio comunale, quindi monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano, sorveglianza ambientale, ad esempio i rifiuti che si trovano in giro, segnalazioni danni, segnalazioni eventualmente di situazioni di disagio. Quindi è un volontariato di natura sociale e finalizzato appunto al mantenimento del decoro urbano. Ecco, poiché diciamo così la funzione del mantenimento del decoro urbano, soprattutto per quanto attiene ad esempio i vandalismi oppure la tutela del patrimonio degli edifici del comune, è compito della polizia locale, ecco, la squadra ha come punto di riferimento proprio il responsabile della polizia locale. Infatti abbiamo poi anche un articolo dedicato proprio alla formazione, che è l'articolo 8. Si dice: prima del loro utilizzo nei servizi previsti, i volontari riceveranno le opportune istruzioni da parte del personale dell'ufficio di polizia locale. Quindi la polizia locale ha il compito di istruire i volontari, di dire cosa possono fare e anche di segnalare i limiti della loro azione. Un'ultima cosa che vorrei sottolineare è questa, che vorrei rivolgere un pensiero di gratitudine al primo Ballabiese che nel momento in cui fin dal settembre 2016 avevo proposto questa iniziativa anche un po' informalmente, quando la propose appunto questa persona si fece avanti e conservo ancora la sua comunicazione scritta e semplicemente diceva disponibile fin da subito per le squadre antidegrado e questa persona era Pino Pedrazzoli. E, niente, poi volevo aggiungere un'altra cosa, perché anche se le problematiche della sicurezza non sono all'ordine del giorno in questo Consiglio Comunale, ciò un po' a dimostrazione del fatto che comunque il regolamento ha una funzione soprattutto di tutela del patrimonio del nostro Paese, anche se effettivamente ha come effetto collaterale la possibilità di presidiare il territorio. Poiché la squadra antidegrado si metterà comunque in relazione con la nostra polizia locale e anche, lo sottolineo, con il referente civico, il nostro consigliere Barbara Crimella, avendo anche letto delle affermazioni gratuite che stiamo valutando anche sotto gli aspetti della tutela della professionalità dei nostri agenti, che dico io dispongono di ogni requisito utile al servizio, tengo a precisare che l'ufficio della Polizia Locale è in piena efficienza. Dall'inizio del mio mandato erano due persone, due agenti, a tempo pieno. Uno aveva fatto domanda di mobilità con la precedente amministrazione, oggi disponiamo ancora di due agenti, uno si è fatto richiesta di mobilità, però abbiamo l'aggiunta di due agenti a tempo parziale, altri ne verranno. Volevamo un aumento del personale e stiamo andando in questa direzione. Non ho certo la sfera di cristallo per dire che il prossimo mese, piuttosto che tra due o tre mesi, quanti agenti avremo, però oggi il fatto è che gli agenti si muovono, il personale si muove. Ho letto sui giornali che addirittura Lecco pare che abbiano chiesto la mobilità a una trentina d'agenti, quindi è normale che oggi come oggi gli spostamenti siano diventati abbastanza, come dire, di routine. Grazie però al nostro ministro Salvini, oggi anche ci sono maggiori strumenti per ovviare anche a questi movimenti e per rimpiazzare anche coloro che ad esempio decidono di spostarsi. I fondi noi li abbiamo messi, mi pare appunto con una politica oculata, e quello che per me conta non è avere 100 uomini da tenere in ufficio, ma averne un numero sufficiente per poter presidiare e far pattugliare il territorio. Tant'è che voi sapete bene che la nostra amministrazione ha ripristinato gli agenti davanti alle scuole, pattuglia, e gli agenti li potete vedere, e continueranno a farlo. Quindi un'ultima cosa, anche prima di terminare, oggi pomeriggio ho incontrato il signor prefetto e per fare un po' il punto sulla situazione del paese, ringraziarlo anche per gli strumenti eccezionali che ci vengono messi a disposizione, dopo che naturalmente in Valsassina e anche da noi si sono verificati dei furti. Ecco, renderò poi pubblico l'esito di questo incontro nelle prossime ore. Quindi io ringrazio della collaborazione, conto naturalmente di vedervi tutti con la pettorina, perché effettivamente nel regolamento è previsto anche una dotazione, un equipaggiamento che i volontari dovranno obbligatoriamente indossare, si tratta di una pettorina catarifrangente e di un cappellino, quindi saranno ben visibili a tutti, e quindi appunto conto di vedervi con queste dotazioni. Io ho finito.
Sì, una domanda. Noi non vediamo la necessità di avere delle persone con pettorina e cappellino per segnalare delle cose che non funzionano a Ballabio. L'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Poi non abbiamo capito il fatto che le persone debbano essere o italiane o europee, e se extraeuropee, essere residenti a Ballabio da almeno 5 anni, perché una persona extraeuropea non ha un senso civile abbastanza da segnalare le stesse cose che segnalano tutte le altre persone. È questo che non li può far partecipare? Cioè, una persona civile è civile in ogni caso, se è incivile in ogni caso, e se deve segnalare un degrado, che sia il parco, che sia una strada, che sia una buca, come è stato come ha detto lei, signor sindaco, non vedo perché debba essere dotato di una pettorina o di un cappellino per fare questo mestiere.
I bambini dal punto A e li porti al punto B, corretto? Il metto punto A punto B,
esatto, una questione di sicurezza.
Certo, quello che hai detto.
C'è una questione di sicurezza.
I bambini dal punto A al punto B. Nel momento in cui e tu hai questo ruolo, finito il tuo ruolo, ti togli la pettorina. Vai in giro con la pettorina del piedibus tutto il giorno, perché non è che stai accompagnando i bambini. Nel momento in cui tu sarai a quadrati di grado, cosa fai? Esci alla mattina, dici dalle 8 di mattina alle 10 di mattina faccio la squadra T di grado, ho la mia pettorina, allora sono una persona civile che segnala queste cose? E se invece non ho la pettorina, la cosa non la segnalo? È questo che io non riesco a capire.
No, guardi, che si è detto prima, qualsiasi cittadino ha il dovere di segnalare delle anomalie, segnalare. Se è vero che è un cittadino che ha un senso civico, quello deve fare, e l'ho detto prima. Cioè, semplicemente questa è un'organizzazione, è qualcosa in più che viene dato. Comunque ogni cittadino ha il dovere di segnalare. Questo hanno una particolare funzione, queste persone, tutto lì, nel senso che possono decidere di Allora, questa è una cosa organizzata. Cioè, lei non prende un volontario del piedibus qualsiasi, il volontario va appunto un minimo formato, bisogna dire.
Ho fatto piedibus per 7 anni, appunto. Non ho mai formato nessuno. Ma hanno fatto la pettorina, mi ha detto, prendi i bambini.
Beh, comunque.
Vabbè, in ogni caso, io credo che un regolamento, insomma, abbia.
E non l'ho fatto io.
Siccome comunque. Va bene, d'accordo.
Prego.
Allora, innanzitutto sono molto sorpreso dal fatto che viene istituita una nuova funzione, nucleo antidegrado, e non viene portato in una commissione questo aspetto qua, che credo che fosse dovuto, nell'ambito di un'amministrazione pubblica, che passasse attraverso una commissione. Invece, no, non passa attraverso la commissione, viene fatto un regolamento che anche quello di solito passano attraverso una commissione, e anche in questo caso, in barba a Fraluc, non passa in commissione neanche questo. Ma poi veniamo al regolamento, che in compenso però, quindi, fra l'altro, Il signor sindaco prima diceva che dell'incontro col prefetto ci informerà dopo, cioè c'è l'occasione che c'è il consiglio comunale, che è un organismo tutelato all'amministrazione, e il sindaco di quanto ha parlato col prefetto riferirà sui social. Questo mi sembra un comportamento veramente poco democratico e poco trasparente e doveroso rispetto a un consiglio comunale. Però vabbè, siamo abituati. Poi arriviamo al regolamento. Il regolamento, per quanto ne sappia, è un atto normativo, finalizzato, diciamo, a disciplinare l'organizzazione di una funzione. Ora, io qua ho delle difficoltà a capire che cosa sarà funzionale questo tipo di questa struttura qua, nel senso che la definizione dell'articolo 3 farebbe pensare consiste nello svolgere attività di volontariato sul territorio, di segnalazione di eventuali problemi e necessità di intervento. Il volontario svolge compiti di tutela del territorio comunale, monitoraggio del decoro, dell'arredo urbano, sorveglianza ambientale, segnalazione danni, segnalazione. Quindi sono questi gli aspetti o sono altri?
Questi, quelli indicati nel regolamento.
Perché poi allora non riesco a capire come ci azzecca la polizia locale, cioè dobbiamo trovare una funzione al nuovo responsabile? Punto di domanda.
Funziona già abbastanza.
Non lo so.
Questa battuta bisogna risparmiarsela.
No, più che altro mi pare di averlo detto in premessa.
No, beh, in premessa non è scritto sul regolamento. Ma io sul regolamento mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Poi mi viene un altro dubbio. Il fatto che queste persone qua che deriveranno questa iniziativa, buona di per sé, dovranno fare un colloquio con il sindaco. Ora, il sindaco che non ha mai, che per 2 anni non ha ricevuto i cittadini, adesso farà il colloquio per assumere queste persone. Allora, a che cosa sono finalizzate queste persone?
Forse lei non vive in questo comune, non lo so.
No, vivo in questo comune.
Mi pare di no.
No, ci dico come. Quindi,
io i cittadini li ho sempre ricevuti, guardi.
Potrei portarle più di
sì,
un
esempio, certo.
Più di un esempio.
Come no,
anzi, parecchi.
Anzi, molti, forse sì, credo di essere uno dei pochi sindaci che riceve i cittadini senza appuntamento ben 2 volte alla settimana, forse lei è poco informato.
Cos'è? Un anno e mezzo.
Forse lei è poco informato.
Un anno e mezzo.
Sì, altrimenti si ricevevano comunque. Va bene, se deve fare polemiche sterili.
No, non sto facendo polemiche, sto solamente dicendo che è un regolamento che dal punto di vista normativo non mi sembra sufficientemente chiaro, perché non ho capito bene che cosa serve questo servizio qua, che può essere anche un
servizio
buono, perché da una parte mi fa riferimento ai servizi, a quanto fatto dal Comune di Milano, dall'altra parte mi fa altri riferimenti e in giornale addirittura faceva riferimento un aggancio alla patrocinio che lei ha fornito ai campi paramilitari.
Ma cosa c'entra?
Sto dicendo le conclusioni, quindi per dire che non sono l'unico che non sta capendo bene le cose, e nel regolamento, che è un atto normativo, non è scritto a che cosa è finalizzato esattamente.
Ma io, posso parlare anch'io? No, io invece la penso diametralmente opposta, mi sembrano in realtà un po' delle critiche infondate, in quanto a mio avviso la definizione è ben chiara. Il fatto che ci siano delle esternalità che vadano a inficiare anche sulla sicurezza, che giustifica il motivo per cui è coinvolta la polizia locale, mi sembra, l'ha detto prima, mi sembra una cosa più che ragionevole. E poi per quanto riguarda invece la critica precedente sul fatto che gli extracomunitari, cioè quindi membri cittadini che non sono membri dell'Unione Europea, devono avere permesso di soggiorno o essere residenti in Ballabio da almeno 5 anni, la penseremo diversamente, ma io sono convinto che sia giusto.
Extracomunitario
vuol dire extracomunitario, punto.
Tra l'altro presente un fracco di altri
ma
regolamenti.
Ma qua non c'è nessun aggancio alla sicurezza, dov'è che si parla di sicurezza, bussola? In questo regolamento.
Abbiamo discusso, bisogna votare.
No, abbiamo discusso, bisogna votare. Mi dica per favore dove è il riferimento alla sicurezza in questo regolamento.
Ok. Posso chiedervi una cosa? È possibile avere un esempio esattamente del volontario cosa deve fare?
No, porca miseria.
No, non è chiaro.
Segnalazione.
Se non è chiaro, non so.
Vabbè.
Ah sì, si meravigliava di chi non ha capito, ma è evidente che non si capisce con un regolamento di questo tipo.
Il regolamento che si ritrova in tantissimi altri comuni, si vede che è solo qua non si capisce. Va bene, passiamo alle votazioni. Favorevoli? 8. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Rivotiamo. Favorevoli 8, contrari 3 e astenuti nessuno. Il consiglio termina qui e buona serata a tutti.